gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Grazie Mauro e grazie Salvo per questi interventi davvero importanti, credo. Allora, io senza indugio apro il dibattito, quindi raccogliamo gli interventi, raccogliamo le domande e così diamo ai nostri ospiti la possibilità di un secondo giro. Quindi chi vuole intervenire può farlo da lì, può farlo da qua, insomma, come volete.
Innanzitutto grazie Marco, grazie Salvo, grazie Maura. Io provo a fare una brevissima domanda che però evidentemente apre un mondo, non pretendo una risposta generale o totale, ma ovviamente parziale. Parto proprio da quel concetto di coesistenza, di lotta, di classe, di razza e di genere di cui parlavi tu, Maura. Quando tu hai detto quella cosa, a me è subito venuto in mente un movimento che oggi sta esplodendo, abbiamo visto negli ultimi mesi esplodere all'interno delle piazze e delle strade statunitensi, che è quello di Black Lives Matter. E la prima domanda che faccio è proprio chiedervi un commento rispetto a se questa coesistenza all'interno di quel movimento esiste e come questa agisce all'interno di quel movimento. Allo stesso tempo, la mia seconda domanda è se possiamo oggi definire Black Lives Matter come un movimento, una lotta decoloniale, se sì, se no, perché?
Tanto grazie, veramente illuminante e bello. In tutta questa discussione, secondo voi, una domanda secca, come si può ridefinire, a partire dalla decostruzione della colonialità, anche il concetto di cittadinanza, a partire proprio dall'Europa? Perché io credo che sia questo poi il pezzo che si lega anche con le battaglie antirazziste che stiamo facendo e che cosa puoi mettere di nuovo in questo tessuto politico?
Io volevo fare solo una domanda, perché questo discorso della decolonizzazione è un discorso molto ampio che viene fatto da tantissimi movimenti. Io me ne sono parecchio occupata per la tesi, però la cosa che a me non ha mai convinto tutto questo discorso è la questione del privilegio. Cioè, nel senso che secondo me non è la parola giusta che dobbiamo usare, perché il privilegio è già gerarchico, quindi vuol dire che se io mi sento privilegiata in quanto donna occidentale, europea, sto già decidendo che io sono il top. Invece, secondo me, nell'intercultura non c'è nessun privilegio, cioè ci sono delle storie più o meno pesanti di incontri e scontri che differenziano delle sopraffazioni di culture su altre, linguistiche, di usi, costumi, eccetera, eccetera. Quindi io trovo che la parola privilegio sia una parola molto problematica, che non ci aiuta e ci mette anche una prospettiva del futuro molto sbagliata. E quindi, cioè, per me è problematica, volevo porla anche a voi, insomma.
Io volevo chiedervi degli esempi da cui prendere spunto per alla fine avere un'immagine di dove vogliamo arrivare, perché c'è questa concezione di costruire un mondo totalmente e radicalmente diverso, però è una domanda che alla fine fluttua sempre nell'indeterminazione, e vorrei magari degli spunti che ci possono guidare alla costruzione di quell'immaginario.
No, vabbè, nel senso, una cosa che mi ha fatto parecchio riflettere è questa cosa, no, sulla, appunto, perché pure mi pongo nell'idea dell'alternativa, della costruzione, del superamento di questo pensiero, e certe volte no. Però poi nella pratica nostra, anche proprio delle cose che facciamo noi vabbè, c'è un gruppo di produzioni alimentari, queste cose qui, ecco, abbiamo coinvolto comunque de facto altre persone che vengono da altre storie, che hanno storie completamente diverse, con cui ti confronti e con cui c'hai delle difficoltà reali, no? E, però affrontando quelle, cioè nel senso, che ne so, stringendo legami di mutualità, capendo quali sono i problemi pratici, no? e anche nella differenza, anche nella, cioè mi sembra che comunque poi ovviamente a fatica, piano piano, riesci comunque a mettere insieme delle cose, no? Riesci più che altro a superarti tu un po', no? A capire delle cose che non ti tornano di quello che c'è intorno, dell'ingiustizia anche che senti, no? Poi mi sembra che un po' è quello tante volte che ti unisce, no? Il fatto che questa cosa qua ti lega, cioè il fatto che tu senti che c'è qualcosa che non va bene, no? Che non è giusto, su questo punto mi sembra che a volte uno ci si trovi, ma è una cosa banale, però insomma.
Ok, io direi che diamo allora il diritto di, non di replica, ma diamo la parola a voi, pare che i temi siano moltissimi.
Grazie, no, grazie per queste domande, questi spunti. Allora, domande che non sono facili, quindi provo un po' a dire cosa mi fanno pensare. Allora, per quanto riguarda Black Lives Matter, cioè, non mi sento di parlare, no, di dire sia un movimento decoloniale sia un movimento femminista, cioè, quello che vedo è che sicuramente è un movimento che sta dentro la discussione di come la questione della razza sia una questione che non può essere scinta dal modello di sviluppo americano e anche dalla questione della cittadinanza, ma quello magari brevemente ci torno dopo. E è una questione che mette, per esempio, che fa vedere anche come mi sembra che Black Lives Matter ha prodotto anche tutto un ragionamento abbastanza interessante sulla, per esempio, molto sugli spazi, no? Sugli spazi urbani, no? Su come ci sia un modello anche di spazialità che ha un'eredità che tiene insieme appunto tutta la questione dell'organizzazione economica, dell'organizzazione del lavoro che passa attraverso le linee della razza, no? E il ragionamento sugli spazi urbani è un ragionamento centrale, per esempio, in chi ha lavorato sulle questioni sulla questione coloniale. E penso anche, ma questo forse ho l'influenza anche dei dibattiti che si facevano ieri, dei casi di locali, però un discorso sulla violenza è anche un discorso sul ruolo, no, sulla violenza macista, quindi penso che quello sia anche un elemento che entra dentro, che va a toccare anche una serie di nodi. Per quanto riguarda la questione della cittadinanza, io allora, nel senso che se ti dovessi rispondere semplicemente da, come dire, se fossimo tipo un dibattito accademico, c'è tantissimo dibattito su come la questione coloniale riattualizza la questione della cittadinanza, però per me un elemento molto utile e centrale è che tutta la questione della cittadinanza occidentale si è declinata attraverso questo fatto che tu hai l'accesso a una serie di diritti perché sei produttivo, cioè nel senso che il lavoro e qua o la tua integrazione nelle dinamiche di sviluppo economico, magari nei contesti postcoloniali, sono il vettore attraverso cui tu in qualche modo entri nella questione, entri in quella che è la cittadinanza bianca, perché poi in realtà il tuo lavoro sfruttato e mal pagato non ti fa entrare nella cittadinanza se invece sei di un altro colore, quindi hai questo doppio rapporto, cioè la cittadinanza si articola attraverso, no, la logica del confine che decide chi sta dentro, chi sta fuori, e che ha un confine basato molto sulla pelle sua articolazione sulla centralità del lavoro, del lavoro produttivo, del lavoro e secondo me riuscire a scardinare questa logica cioè è un elemento che va tenuto presente, perché non deve essere riveicolato, per esempio, nel momento in cui si fanno le lotte, a mio parere, no, sulla salute, sull'accesso, perché insomma questo. E questo mi lega sulla questione degli esempi, perché, cioè, di esempi ce ne sono tantissimi, nel senso che ci sono appunto quelli che citava Salvo, gli esempi delle economie popolari, delle mutue assistenze, esempi anche di finanziarizzazione cioè finanziarizzazione è un termine negativo, però come dire di capacità di creare reti economiche locali slegate, ma a mio parere, per quello che riguarda proprio la mia esperienza personale, per me un esempio importante è stato stato la maniera in cui, per esempio, quando ero in, appunto in Guatemala, in Messico, le lotte, i conflitti contro le miniere estrattiviste, sono riuscite ad articolare, no, partendo da una lotta che era: noi non vogliamo la miniera perché la miniera inquina l'acqua e la miniera ci toglie il lavoro che noi facciamo, in particolare la capacità di coltivarci. Però hanno articolato in maniera fortissima una critica, diciamo, appunto al modello di cittadinanza, al modello di Stato e ai modelli di sviluppo, e quindi sono andati poi anche a questionare degli elementi centrali che sostenevano questi tre nodi: Stato, sviluppo, cittadinanza, che sono intanto l'elemento giuridico, cioè come si decidono le cose e no? A che livello si declina, no? Quando è che un territorio può decidere su di sé, quando non può decidere. Sono andate a toccare questi nodi qua e chi decide dove si investono, no? dove si fa investimento. Cioè, quindi magari non è un esempio così pratico, ma secondo me è un esempio forte, perché andare a guardare come attraverso appunto delle manifestazioni, degli slogan, delle contaminazioni anche tra per esempio movimenti rurali, movimenti urbani, si è riusciti a politicizzare dei nodi molto, secondo me, molto centrali. Finisco con la questione del privilegio. Allora, capisco la questione, non lo so, io penso che individuare il privilegio non è una parola che... Cioè, non è che voglio insistere, non ci tengo particolarmente alla parola, però penso che il privilegio sia anche una questione di materiale, no? Cioè, di accesso a una serie di cose o di non accesso, e a volte nominarlo penso possa essere utile. E per esempio è stato molto utile il discorso del privilegio, e qua chiudo, sulla questione nel far tacere, no, le critiche un po' snob da sinistra sul Black Lives Matter, di quando si voleva spiegare agli altri come ci si ribella, no? Quindi ci sono state tutta una serie di interventi abbastanza interessanti, di andare a dire: ma forse non sta a chi ha goduto di una serie di privilegi andare a spiegare a chi non li ha goduti in che modo esprimere la rabbia. Quindi...
Allora, prima di passare la parola a Salvo, solo una comunicazione. Non l'abbiamo citato, ma due notti fa è andato a fuoco il campo profughi di Moira. Sappiamo come il campo è uno spazio complementare a quello della colonia. Vogliamo mandare un piccolo ma significativo segno di solidarietà anche qui dal Climate Camp, quindi quando finisce Salvo non andate via, perché poi Francesco, se ho capito bene, ci fa una proposta per mandare questo segno di vicinanza a chi è purtroppo in quel campo vergognoso in questo momento.
Beh, provo la strada della risposta collettiva. In quel mondo che viene descritto per, diciamo, dal lato della colonia, no? Dal momento in cui nasce il dibattito sulla decolonialità, il pensiero decoloniale, questo in realtà quasi tutto fra l'Antile e l'America Latina, il racconto della modernità è quella di un sistema che inventa gerarchie, e le inventa, le riproduce e le riproduce all'infinito. C'è un apice di questa gerarchia e poi ovviamente si creano e ricreano tutta una serie di schemi. È ovvio che il concetto della categoria di privilegio sta là dentro, cioè sta nella garanzia data a gruppi via via sempre più ristretti di avere possibilità, capacità economiche, diritti diversi dagli altri. È ovvio che non ci si può riconoscere là dentro, c'è un primo passaggio di decolonizzazione, di autoriconoscimento e l'autoriconoscimento dell'appartenenza a quello schema, a quelle gerarchie. Gerarchie che in effetti sono anche la base dell'idea della cittadinanza europea. Io poco fa parlavo del miraggio dell'inclusione, nel senso che è sempre stato un miraggio. Anche questo è un racconto che va destrutturato. Sempre stato un miraggio, perché è sempre stata l'idea che tutti potessero beneficiare della ricchezza. C'è stata una fase veramente breve in termini di anni in cui una quantità un po' più ampia della popolazione dei paesi delle aree ricche si è sottratta e ha ipotizzato di potersi sottrarre per più generazioni allo stato di diciamo necessità. E se l'andiamo a rileggere è una storia veramente breve che poi viene ribaltata subito ed è quella in cui ci troviamo, in cui a conti fatti l'assoluta maggioranza della popolazione del pianeta sta là dentro, sta oltre quella linea. Come funziona il sistema? Il sistema funziona perché produce e riproduce gerarchie, e lo ha fatto in maniera esplicita e deflagrante, per esempio nel campo del lavoro negli ultimi 50 anni, nell'età neoliberale, no? Cioè frammentare all'infinito e fare in modo che la costruzione e la creazione di campi di ricomposizione fosse difficilissima. Black Lives Matter in realtà è qualcosa di molto più complesso, ovviamente, di come è stato rappresentato nel racconto esterno, fortunatamente non all'interno dei nostri dibattiti, in cui coesistono, devo dire la verità, una pluralità di rivendicazioni e di esperienze, tra l'altro anche con grandi differenze territoriali all'interno degli stessi Stati Uniti, e in cui per la prima volta, dal mio punto di vista, almeno rispetto a quanto mi ricordo io, sono emerse una serie di rivendicazioni che stanno all'interno di un campo che può essere ricondotto, assimilato, comunque omogeneo, con tante esperienze politiche europee che prima non erano lontanamente presenti. E l'elenco delle rivendicazioni è un elenco complesso ed è un elenco veramente molto interessante, che in buona parte sta tutto nel campo anticapitalista. L'espressione e la permanenza della linea del colore all'interno della società statunitense è abbastanza evidente, molto più mascherata nella nostra, ma esiste anche qua. E c'è poco da dire, è molto più mascherata rispetto alla nostra esperienza, rispetto a tutta una serie di differenze storiche e culturali, ma c'è. Ridiscutere e ridefinire la categoria di cittadinanza è assolutamente necessario, a partire dall'idea che appunto non c'è mai stata quella cittadinanza inclusiva europea. È un racconto anche quello, falsato, del tutto non veritiero, e riguarda moltissimo le pratiche e quel tipo di confronto. Non è che non esista all'interno di queste gerarchie, non sia presente, non le attraversi tutte, anche la frattura di classe. Non è che non esiste, che non attraversi tutta la composizione di queste problematiche, anche l'idea cardine di che cosa sia il lavoro e di come funzioni l'intero sistema capitalista. È evidente che esiste, ed è evidente che frammentare ulteriormente queste due categorie era necessario. Soprattutto nel momento in cui, in effetti, e con questo dobbiamo fare seriamente i conti, non stiamo ancora, anche se secondo me ci siamo abbastanza vicini, proponendo qualcosa che possa essere assimilato a quella narrazione lì, cioè quell'idea per cui era sufficiente autoriconoscersi all'interno di un'appartenenza di classe per poter dire e per poter voler partecipare alla trasformazione, alla creazione di un mondo differente. Il lato positivo è che questa narrazione plurale è molto più profonda, complessa e potenzialmente molto più forte di quella, perché è una narrazione che puoi includere dentro e in maniera stabile, senza bisogno di grandi salti, quello che diceva Daniele, cioè diciamo sta dentro il campo della comprensione che dentro questo sistema non può funzionare che così. E funzionerà peggio, quindi anzi sarebbe meglio dire non può che funzionare peggio. Dall'altro lato, quello che tu stai proponendo, Antonio, in realtà riguarda la ridefinizione radicale della sfera della politica. È molto più che un semplice termine. Cioè quell'idea di cittadinanza europea, che non c'è mai stata, non si è mai applicata, deve essere sostituita radicalmente da qualcosa, e deve essere sostituita radicalmente dentro, di nuovo, un modello di riconoscimento collettivo. Sul piano mantengo la stessa divisione che ha fatto Maura, cioè sul piano della formulazione accademica direi che io sono assolutamente convinto che questo sta avvenendo ed avverrà, nel senso che i sistemi non sono eterni, questo sistema ormai non funziona, è evidente che non può proseguire così ed è evidente che sta cercando alternative nel campo dello sfruttamento, cioè mantenendosi dal punto di vista del piano accademico significa sicuramente non vivremo anche a livello proprio di esperienza generazionale in un sistema che è assimilabile a quello che diciamo costruito nell'età neoliberale all'interno del modello dell'economia strutturata sui combustibili fossili. Questo non significa che vivremo in un mondo migliore proprio per niente. Dal punto di vista della proposta politica, o tornando alla questione del metodo, tornando alla questione delle pratiche, però non lo so, mi appoggio sempre un po' qui all'idea accademica. Tutte le esperienze di transizione si sono giocate nei sistemi sociali, si sono giocate sempre all'interno di momenti in cui il crollo della capacità di controllo da parte del potere si accompagnava anche alla esplosione di proposte di alternative, di pratiche materiali che si giocano su campi differenti. Questo a livello planetario, secondo me, è uno dei momenti che più si avvicina a quel tipo di narrazione. È tutt'altro che una fase in cui cedimento sul piano del controllo sanitario biologico ha prodotto un arresto del sistema che deve essere rilanciato. È una dimensione in cui da un lato il sistema arriva a una naturale conseguenza che ha prodotto e costruito, dall'altro dovrà fare i conti con la necessità di escludere quantità sempre maggiore di popolazione e dovrà fare i conti con quello che è già in atto. Black Lives Matter è uno dei tantissimi casi e costantemente si ripropongono in tutto il pianeta di nuovi movimenti conflittuali che ragionano e ruotano intorno a questi stessi identici temi. Abbiamo ricominciato a discutere di alternative al capitalismo, livelli e gerarchie dello sfruttamento, costruzione di modalità di conflitto, costruzione di pratiche alternative.
Grazie Salvo e grazie Maura. Una considerazione in chiusura, poi chiedo a Francesco di venire anche a fare la proposta su Moira. Credo che in questa chiacchierata abbiamo acquisito degli attrezzi importanti per la nostra cassetta, senza l'idea di fare una sintesi esaustiva, però l'idea che l'ecologia decoloniale serva per sanare una frattura a volte dannosa tra ecologia da una parte e decolonialità dall'altra. L'idea che quello che oggi accade in alcune aree del mondo abbia le sue radici nella storia coloniale, ma che torni con una rinnovata violenza di guerra di conquista, di estrazione, di necropolitica in alcuni territori come il Brasile. Ciò che ci ha detto Maura rispetto all'importanza dello sguardo della colonia: con lo sguardo della colonia possiamo vedere alcune cose, ovvero che i processi di valutazione del capitalismo si accompagnano a processi di svalutazione, processi violenti, che l'altro lato dell'astrazione è un uso strumentale dell'esperienza dell'esistenza umana. Lo sfruttamento, il non riconoscimento, per esempio, del lavoro femminile migrante a cui ti riferivi, l'importanza di politicizzare, per esempio, quello che in Italia va sotto il nome di mutualismo, esperienze che tanti di noi abbiamo imparato a conoscere e fare durante la pandemia, anche grazie a chi, per esempio, come Genuino Clandestino, altre reti di produttori ha fatto già a partire da molti anni. Anche Salvo credo ci abbia dato dei riferimenti importanti, queste tre categorie della frattura, della permanenza, del metodo, l'idea del margine che è qualcosa che io penso noi dobbiamo allo stesso tempo abbracciare, cioè dobbiamo imparare a conoscere, ma di cui in qualche modo facciamo già parte, perché il margine si allarga anche a casa nostra, ma è un margine non pacificato. E penso davvero di poter chiudere con una considerazione sul Climate Camp, che è, dal punto di vista spaziale, una buona metafora del margine. L'anno scorso abbiamo fatto il Climate Camp a Lido, che è il margine di una città unica verso il mare, devastato dal Mose, dalla grande opera Mose, un margine che ci parla dell'urgenza, per esempio, di porre fine al cambiamento climatico e all'innalzamento del mare. E quest'anno siamo nel margine invece di una periferia industriale, di una città che ha pagato uno scotto prezzo altissimo in termini di salute e di vite umane a causa della devastazione ambientale, dell'inquinamento, di politiche industriali nocive, e guarda caso a farne le spese sono stati soprattutto gli operai e le operaie che hanno lavorato per decenni qua a Porto Marghera. Quindi noi stiamo popolando i margini di una città, e sta a noi soprattutto col Climate Meeting di dopodomani fare in modo che questi margini siano margini conflittuali, che escano dalla città per parlare all'Italia, all'Europa e al mondo. Quindi davvero grazie a voi e grazie a tutte e a tutti dell'attenzione di aver seguito il dibattito.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.